Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Ripristinata la tregua a Gaza dopo i raid israeliani di ieri, ma mantenere il cessate il fuoco sarà complicato, ammette J.D. Vance, che domani arriverà a Tel Aviv. Elezioni nel Canton Giura, le prime con Moutier, grandi vincitori UDC e PS che guadagnano seggi in Parlamento. Per il governo si andrà al ballottaggio. Dopo 20 anni a sinistra, la Bolivia volta pagina. Il centrista Rodrigo Paz Pereira, nuovo presidente, battuto il candidato conservatore Jorge Quiroga. Frena il PIL cinese, la guerra dei dazi inizia a impattare sulla crescita, al via al plenum del Partito Comunista per definire il nuovo piano quinquennale. Formula 1, Max Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio degli Stati Uniti e riapre il Mondiale. E dunque sembra reggere il cessate il fuoco ristabilito ieri sera da Israele dopo l'escalation di raid aerei contro Gaza seguita all'attacco di Hamas a Rafah. La tregua tuttavia resta fragile e per consolidarla sono in arrivo in Israele il vicepresidente americano J.D. Vance e i consiglieri di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. In diretta il nostro collaboratore Michele Giorgio per gli aggiornamenti.
Sì, buongiorno. Come vi ho detto, le forze armate israeliane hanno annunciato la ripresa del cessate il fuoco dopo una giornata che ha fatto temere la ripresa della guerra. All'agguato da una parte di una cellula armata palestinese a Rafah, in cui sono rimasti uccisi due soldati, è seguita una raffica di raid aerei israeliani che ha fatto almeno 45 morti, gran parte civili. Israele afferma che continuerà a rispettare l'accordo di cessate il fuoco, ma aggiunge che risponderà con forza a qualsiasi violazione. Funzionari israeliani spiegano che l'area compresa tra la cosiddetta linea gialla, dove l'esercito si è ritirato, ed il confine egiziano è un punto caldo, perché vi resterebbero cellule di Hamas pronte a colpire. Il movimento islamico da parte sua nega di essere dietro l'attacco e l'amministrazione americana è intervenuta subito per contenere la reazione israeliana e impedire il crollo del cessate il fuoco. Lo stesso presidente Trump ha dato credito alla versione di Hamas parlando di un attacco compiuto da ribelli. In Israele intanto oggi arriveranno i suoi consiglieri Witkoff e Kushner e si attende tra qualche ora il vicepresidente Vance per avviare i colloqui anche sulla seconda fase del piano di pace di Trump. Vance, anche lui, ha ridimensionato quanto è accaduto ieri, affermando che la tregua avrà alti e bassi, ma alla fine reggerà. Washington, peraltro, ritiene che Hamas abbia delle difficoltà reali a trovare tutti i corpi degli ostaggi israeliani morti a Gaza, che deve restituire allo Stato ebraico. Intanto, oggi l'esercito israeliano dovrebbe riaprire i valichi per gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza.
Grazie Michele Giorgio per questi aggiornamenti in diretta. Continua la caccia ai quattro ladri che ieri mattina in soli 7 minuti hanno rubato i gioielli della corona di Francia al Louvre di Parigi. Nella fuga i malviventi hanno abbandonato, danneggiandolo, anche la corona dell'imperatrice Eugénie, sposa di Napoleone III. I gioielli rubati saranno ritrovati e i responsabili assicurati alla giustizia, ha scritto sui social il presidente francese Macron. Intanto però ci si interroga sulla debolezza dei dispositivi di sicurezza di quello che è considerato uno dei più famosi musei al mondo. La politica ora, iniziando dalle elezioni cantonali di ieri nel Giura, le prime che hanno visto votare anche i cittadini di Moutier. Se per conoscere la composizione del governo bisognerà aspettare il secondo turno, nessun candidato è riuscito infatti ad ottenere almeno il 50% dei voti, il nuovo Parlamento riserva già alcune sorprese. Sentiamo Aaron Guidotti.
È il Partito Socialista probabilmente il grande vincitore della giornata. La ministra uscente Rosalie Bourassis arriva in testa al primo turno per il Consiglio di Stato e piazza altri due candidati al quarto e al quinto posto. In Parlamento guadagna 3 seggi, arrivando a un solo seggio dal primo partito del cantone, il Centro. Centro che guadagna 2 seggi e piazza il proprio candidato uscente al secondo posto nella corsa al governo. Ma gli occhi sono tutti puntati sull'altro uscente, Marcel Courtais, scacciato dal partito dopo un audit sulla gestione del suo dipartimento, si parla di un clima di terrore e di una personalità autoritaria, candidato come indipendente si classifica comunque al terzo posto. E se Courtais sorride, lo fa anche l'UDC, che guadagna ben 4 seggi in Parlamento, diventando il terzo partito del cantone, scansando il PLR, e piazza il proprio candidato al governo al 6° posto. Sconfitti tutti gli altri, il PLR PLR che perde 2 seggi, i Verdi che ne perdono 3, i Verdi liberali che scompaiono dal Parlamento. Sospendiamo il giudizio invece per il Partito Cristiano Sociale Indipendente. Registra una lieve flessione in Parlamento, ma soprattutto rischia di perdere il proprio seggio in governo. Il loro candidato infatti si è piazzato solo al 10° posto. Per scoprirlo, appuntamento al secondo turno che si terrà il 9 novembre.
In Bolivia, scelto il nuovo presidente, sarà Rodrigo Paz Pereira, un voto deciso al ballottaggio, il primo dalla riforma costituzionale del 2009. Sentiamo Maria Zuppello.
Dopo quasi 20 anni di governo del Movimento per il Socialismo, il MAS, la Bolivia volta pagina. A guidare il paese per i prossimi 5 anni sarà il senatore di centrodestra Rodrigo Paz Pereira, 57 anni, del Partito Democratico Cristiano. Ha sconfitto con oltre il 54% dei voti l'altro candidato, Jorge Tuto Quiroga, 65 anni, del partito di destra Libertà e Democrazia, che ha ricevuto poco più del 45% dei voti. Non è Rodrigo che ha vinto o che ha perso, ma è la Bolivia che ha vinto attraverso la democrazia, ha detto Paz appena eletto. Il paese, che eredita dal suo predecessore del MAS, Luis Arce, vive una gravissima crisi economica in cui mancano dollari e carburante. E sarà proprio la benzina la prima sfida del suo governo. Secondo gli analisti, se riuscirà a garantirne l'approvvigionamento, potrà poi passare con facilità agli altri punti del suo programma, ovvero una decentralizzazione amministrativa e una drastica riforma fiscale della giustizia. Il suo vice sarà Edman Lara, un ex poliziotto famoso per i suoi video aggressivi su TikTok contro i suoi rivali politici. Dal canto suo, Evo Morales, il primo presidente indio del paese, promette una dura opposizione. Questo voto non rappresenta il voto popolare, tantomeno le comunità indigene. Ho votato solo per rispetto della democrazia, ha detto. Le proteste dei suoi sostenitori potrebbero dunque fare presto, da contrappunto, al nuovo governo di Paz, che giurerà il prossimo 8 novembre.
In Cina inizia oggi il quarto plenum del Partito Comunista. In 4 giorni di riunioni a porte chiuse verrà approntato il nuovo piano quinquennale per il periodo 2026-2030. Ci si aspettano misure a supporto dei consumi e dell'autosufficienza tecnologica, mentre la guerra commerciale con gli Stati Uniti inizia ad avere conseguenze sulla crescita del PIL. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Allora Lorenzo, prima di tutto, che cosa ci si aspetta da questo quarto plenum e dal nuovo piano quinquennale?
Ma l'agenzia di stampa statale Xinhua ha indicato 4 direttrici, riforme, innovazione, stabilità e prosperità comune. Il nuovo piano quinquennale è cruciale intanto per il contesto internazionale in cui è varato, con lo scontro commerciale con gli Stati Uniti, e poi per il fronte interno, con l'economia che non si è mai ripresa del tutto dopo la pandemia e l'obiettivo della modernizzazione socialista da raggiungere entro il 2035. Xi Jinping ha indicato che la crescita rimarrà una priorità, ma con un maggiore focus sulla qualità. Ciò significa in particolare il tentativo di messa in sicurezza del settore immobiliare e riduzione dei rischi. Il cuore del piano sarà però la tecnologia, a partire da chip, intelligenza artificiale quantistica, e la formula delle nuove forze produttive diventerà il mantra ufficiale dei prossimi anni, con l'obiettivo dell'autosufficienza. Ci si aspettano novità sugli impegni ambientali, con nuovi investimenti sulle rinnovabili. Attenzione alle nomine: nei giorni scorsi sono stati espulsi 9 alti ufficiali dell'esercito e ci sono posti vacanti nel Politburo. Si potrebbe promuovere altri fedelissimi. Il messaggio d'altronde è come sempre duplice: flessibilità sull'economia ma continuità sulla leadership.
Ecco, a proposito, stamattina sono usciti anche i dati del prodotto interno lordo del terzo trimestre. Quali segnali arrivano per la Cina e in che modo il paese pensa di affrontare i problemi economici nel piano quinquennale?
Dunque, il PIL del terzo trimestre è cresciuto del 4,8% su base annua, un rallentamento rispetto al 5,2% del secondo trimestre. Iniziano a incidere le tensioni con Washington, ma il dato che preoccupa di più Pechino è la debolezza delle vendite al dettaglio, cresciute solo del 3% a settembre e ai minimi da 10 mesi. Questo conferma le difficoltà che il governo sta trovando nello stimolare i consumi, e questo è un tema chiave perché Xi Jinping vuole ridurre la dipendenza dall'export e rafforzare il mercato interno, ma senza rilancio della domanda domanda, la trasformazione del modello di sviluppo decisiva per schermare la Cina dalle guerre commerciali si complica. Il partito ha promesso politiche più proattive per stimolare l'economia, si parla di una riforma fiscale, nuovi sussidi per le famiglie, ma anche di ristrutturazioni industriali per scongiurare quella che viene definita involuzione, cioè una concorrenza eccessiva che logora le imprese e abbatte i prezzi. Va poi affrontato il problema demografico, serve contenere il calo della popolazione e la pressione di milioni di laureati in cerca di lavoro, insomma non mancano i problemi sulla strada di Xi Jinping, che proverà però a trasformarli in opportunità.
Lorenzo Lamperti e i piani futuri per l'economia cinese. In Italia sta provocando sconcerto l'uccisione dell'autista di un pullman che trasportava 45 tifosi della squadra di basket del Pistoia. Il bus è stato preso a sassate da hooligan della squadra del Rieti mentre stava lasciando proprio la città laziale dopo la partita del campionato di A2 di ieri pomeriggio. L'autista, colpito da un mattone, è deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Una decina di tifosi del Rieti sono stati trattenuti dalla polizia per cercare di accertare quanto avvenuto e naturalmente anche le responsabilità. Torniamo in Svizzera dopo la notizia smentita di una possibile sparizione dell'abbonamento metaprezzo. Ieri è tornato a parlare il direttore di Allianz Swiss Pass, Helmut Eichhorn, con una novità: non solo il metaprezzo verrà mantenuto, ma sarà addirittura più economico. Da Berna ci dice di più Gianpaolo Driussi.
Giù le mani dal metaprezzo. Nei giorni scorsi aveva creato non poco fermento la notizia del possibile sacrificio di quest'icona svizzera sull'altare di un nuovo abbonamento per i trasporti pubblici. L'informazione, inizialmente riportata dalla rivista per i consumatori Katip, era già stata smentita dalla piattaforma Allianz Swiss Pass, che riunisce 250 imprese di trasporto e 20 comunità tariffarie regionali. Lo aveva fatto un suo portavoce alla RSI e anche il suo direttore, Helmut Eichhorn, ai microfoni RTS.
Je peux rassurer les détenteurs d'abonnement de MyTarif aujourd'hui. On n'a pas dans les cartons un projet de suppression d'une offre demi-tarif.
Insomma, gli oltre 3 milioni di detentori dell'abbonamento metaprezzo possono stare tranquilli. Eichhorn è però tornato sulla questione ieri dalle colonne del Sonntagsblick precisando quello che sta accadendo. Al momento 3.000 utenti stanno testando MyRide, un nuovo sistema che non calcola più tariffe e zone predefinite, bensì le distanze percorse, secondo il principio più si viaggia meno si paga. Non è però un nuovo abbonamento e l'obiettivo è una semplificazione delle 4.000 combinazioni d'offerta esistenti. Indipendentemente dal nuovo calcolo dei prezzi, per il direttore di Allianz Swiss Pass in futuro dovrebbero esserci solo 3 prodotti, un modello base a tariffa intera, un'offerta forfettaria come l'abbonamento generale e un abbonamento smart corrispondente all'attuale metaprezzo integrato appunto da un sistema bonus. E qui c'è una buona notizia: il nuovo metaprezzo dovrebbe essere ancora più vantaggioso, perché se al momento la riduzione è al massimo del 50%, in futuro potrebbe essere almeno del 50%. Il sacrificio riguarderebbe dunque solo il nome. Ma a questo punto vale davvero la pena cambiarlo?
Parliamo di funghi ora, perché si assiste a un cambio generazionale tra i raccoglitori. Sempre più giovani si appassionano alla caccia a porcini, gallinacci e spugnole, una tendenza che va di pari passo con la riscoperta della natura e del cibo sano. Luca Beti.
Quando si pensa a un cercatore di funghi, nell'immaginario collettivo emerge alla memoria la persona anziana con il cesto di vimini, da una decina d'anni, però questa figura tradizionale del fungiat è stata in parte sostituita da giovani coppie e famiglie con figli.
Es ist tatsächlich so, dass es einen regelrechten Generationenwechsel gibt beim Pilzesammeln.
Marionna Schlatter, portavoce dell'Associazione Svizzera degli Organi Ufficiali di Controllo Funghi, spiega che si sta assistendo a un vero cambio generazionale. Un fenomeno, aggiunge, che è cominciato più di 10 anni fa. Anche Marco Bürchi, controllore della città di Berna, ha notato che sempre più giovani trascorrono i fine settimana nei boschi della regione, contagiati da questa passione.
10 anni fa, 15 anni fa, il 70% erano 55 in su. Giovani sotto i 40, 35 anni erano forse un 10% neanche. Adesso più della metà sono giovani.
Sempre secondo Bürchi, le giovani generazioni hanno riscoperto il piacere dei prodotti autentici, raccolti con le proprie mani. Un fenomeno forse anche favorito dagli influencer, che sui canali social condividono video e consigli. E infatti, continua il controllore di Berna, i giovani sono curiosi e molto preparati.
tanti giovani sono veramente interessati, imparano in fretta, vogliono sapere tanto. Per me è bellissimo fare dei controlli con i giovani.
Per Marionna Schlatter la raccolta dei funghi fa parte di un ritorno alle attività all'aria aperta, una tendenza che si nota anche in altri hobby.
Hat das nicht besonders mit den Pilzen zu tun, sondern eben darum, dass man zurück zur Natur.
Una passione è quella della raccolta dei funghi, che a casa conquista anche i fornelli. Da anni Marco Bürchi, controllore della città di Berna, organizza cene a tema dedicate ai sapori del sottobosco.
Io faccio sempre, non so, diverse portate con diversi funghi, quello che si trova. Fino al anche il dessert, faccio una panna cotta con porcini.
Ecco, prendiamo nota di questa ricetta. Grazie per l'ascolto. A più tardi.